è un bel quadretto familiare quello che oggi Gesù ci presenta, direi quasi idilliaco, ma non altrettanto nelle parole. Immaginate Gesù che se ne andava lungo la strada e questa signora che veniva dal Libano, non da Israele, ha sentito parlare di Gesù. Anche lei ha una forte necessità di incontrarlo, ha una figlia malata in casa e non sa quel che fare, e si avventura in mezzo ai seguaci di Cristo. Direi quasi sgomitando, arriva a toccargli la veste, gli apostoli rimangono meravigliati, avendola subito capito chi era. Videro che non era una palestinese, un'ebrea, eppure invitano Gesù ad ascoltarla. Dice: ma vedi Gesù, questa si fa largo con i gomiti, questa ti vuol parlare. Gesù si volta, ci guarda che io non sono venuto per le persone che non sono ebree. Questa rimane male, non posso dare il pane dei figli e darlo ai cagnolini, un'espressione simpatica ma dura. Voi immaginate quella donna piena di bisogno di parlargli, piena di ansia, di preoccupazioni, si sente trattare come una cagnolina. Era un tono amichevole sicuramente Gesù, no? Ma questa donna non si scoraggia. Gesù, è vero che sono una cagnolina, ma anche i cagnolini prendono le briciole che cadono dalla mensa dei padroni. A questo punto Gesù non può fare a meno di ascoltarla. Va e ti sia fatto come tu pensi. Grande è la tua fede. Amici, la fede è una cosa seria, non come la pensano la maggior parte degli italiani. Voi ve li immaginate se venisse in Italia in questo momento una persecuzione islamica, come sta succedendo nell'Iraq, no? Avete sentito che notizie tristi che vengono da quelle parti? Arrivano i barbari davvero, bambini sepolti vivi, 200 donne rapite, portate via non sappiamo dove, per farle schiave, per violentarle, 80 uomini uccisi. E questi non sono cristiani, questi sono gli Yazidi, un'antica tribù delle montagne dell'Iraq, del Kurdistan, con una loro religione che nulla a che fare con la nostra, per dire veramente la ferocia di questi uomini che avanzano verso Baghdad, distruggendo tutto e tutti. Immaginate se una cosa del genere venisse in Italia. Il giornale di oggi, ma guarda, io sembra che sono un profeta, dedica un'intera pagina, dice: Occidente, svegliati, fra poco tocca a te. Occidente, Europa, Italia, Francia, Germania, fra poco tocca a te, siamo arrivati al dunque anche per te. Un'intera pagina, leggete i giornali stamattina. Ma oramai sono 30 anni che queste cose si dicono, no? Ma l'Occidente dorme, non gliene importa niente. Cosa gli importa se i cristiani vengono ammazzati? Agli occidentali interessano i soldi, il divertimento, eccetera, eccetera. Amici, e il momento è grave invece, molto grave per tutto il mondo, tutto il mondo. Avete sentito anche l'Europa e l'Italia mercoledì darà il suo sì per poter dare un aiuto militare perché si difendono questi popoli che sono minacciati di essere, ma non sterminati del tutto, cioè di cancellare dalla faccia della terra la loro stirpe. Ma amici, qui siamo davanti a una cosa terrificante, veramente. Ma l'Occidente dorme, l'Occidente gliene porta niente. L'Occidente va al mare, si diverte, pensa ai soldi, pensa al divertimento, pensa alle sagre. È il nostro mondo, godereccio, no? Amici, e così c'entra anche la fede. Vedete, la fede degli italiani, voi non vi meravigliate che questa nostra chiesa anche in estate sia abbastanza piena? Guardate che le chiese italiane sono vuote. Ma lo sapete, è calcolato che il 3-5% degli italiani dicono e vivono di credere, della fede. Ma tutto il resto dove sta? Se voi sentite le statistiche, i cosiddetti atei sono pochissimi. gli atei teorici, ma gli atei pratici, quelli che vivono come se Dio non fosse, sono la stragrande maggioranza. Cioè Dio, no problem, non ci interessa. Padre Eterno, ci sei, non ci sei, ma che ci importa? Facciamo gli affari nostri. Questo è il modo di pensare comune, salvo, eccola qua, torniamo lì, salvo quando capita qualcosa di grave, Madonna mia, eh sì, Madonna mia, è Gesù benedetto. Questa è la fede della gran parte degli italiani. Amici, se voi pensate che la gran parte degli italiani fa risalire la propria educazione cristiana alla prima comunione, che la gran parte dei nostri ragazzi a 13 anni, 12-13 anni, coloro che fanno la cresima più o meno per forza, sicuramente incoscienti, poi chiudono in modo definitivo col cristianesimo. Sarebbe come se oggi noi volessimo andare sulla Luna, in termini scientifici, con l'aritmetica della terza elementare. Non è possibile. Ma come facciamo noi, uomini maturi, davanti alla vita che ci presenta grossi problemi, grossi misteri? Come facciamo ad affrontare la vita? Con quali armi? Con quali idee? Con quale fede? Con quale forza interiore? Se dentro siamo vuoti come le zucche. La gran parte degli italiani è vuota come le zucche, perché la propria fede è rimasta bambina. Gli italiani soffrono di anoressia spirituale, di denutrizione spirituale. Pensate che per molti ancora la fede si riduce ad una pratica funeraria. Cioè, quando vai alla messa? Cioè, quando è morto il mio babbo? Quanto? 20 anni fa. E spera che muoia la tua mamma presto, perché se no, panciartoni alla messa. E questa è la tragedia. Oppure, cioè, facciamo la cresima perché, cioè, la nonna sta per morire, ma sta nonna, lasciamola morire in pace, no? Cioè, la tocca fare la cresima, ma sto figlio non sa niente. Ancora un bambino, ah ma la nonna muore, la cresima tocca faiera. Ha capito a che punto siamo? Oppure ancora, pensate, una sposina 5 mesi fa voleva sposare qui, perché questo è un bel palcoscenico. L'ho guardata, l'ho fulminata, fuori di stivali, fuori di stivali. La sposina voleva sposare in questa bella chiesa perché qui venivano molto bene le fotografie. Ma amici, il matrimonio è ridotto a un palcoscenico per il fotografo. Però la gran parte della gente la pensa così, credetemi. Quindi o una pratica funeraria, la fede per la prima comunione, festaiola, no? Magari la gente sta fuori dalla chiesa in attesa che finisca la messa per poi un po' andare a bisbocciare. E io ho visto anche un funerale di tempo fa. Ancora c'è gente che sta fuori. E sta pura anima che stava di lì, per la quale dovevamo pregare, quelle preghiere non ce l'ha avuta, da qui signori in fondo è. Amici, ma questa che è? Cos'è? È una fede superficiale. Questa è una fede molto spesso tradizionale, che nulla a che fare con la fede vera. Questa la potremmo chiamare devozionismo, la potremmo chiamare superstizione, ma non fede. Ma dice, ma io ho detto il credo, Don Ignazio, dico il credo, ma non è l'espressione di fede il credo. Dire io credo in Dio Padre Onnipotente, eccetera, eccetera, la vita eterna, amen, non vuol dire che tu sei incredente. Perché tu in quel momento parli col tuo cervello, ma non è la fede incontro con il Cristo. Non è la tua fede esistenziale. La tua è una fede intellettiva, una fede dell'intelletto, credo delle verità astratte. Quella non è una fede. Ci pensate che roba? La fede non si identifica con io credo tutte queste cose qua. No, no. La fede non si identifica. Questa è una specie di camomilla che addormenta la coscienza. La fede non è un passatempo per l'infanzia o per i pori vecchi, o mio caro buon Gesù, non ti posso offendere più. Questa è una concezione sbagliata. La fede non è fatta per i bambini. Ma da quanto tempo lo dico io? Non perdiamo tempo con i bambini. curiamo i genitori, curiamo gli adulti, perché è lì la fonte. Nella mia esperienza sessantennale, 60 anni, mica uno, mamma mia quanto sono vecchio, fa impressione qualche volta. Io ho notato sempre, sistematicamente, che i figli vivono come i genitori, tranne rare eccezioni. Dio suscita i figli anche dai musulmani e li fa sacerdoti. Capita anche questo, anche da noi. Pensate che roba, il Padre Eterno suscita in una religione islamica un figlio prete cattolico. È la vendetta di Dio questo, no? Bellissima questa, no? Di fronte a una madre che rinuncia alla fede, un figlio si fa prete. Io con Don Dante Savini, l'ex il parroco che è defunto di Sant'Andrea, Don Chilometro, chi gli anziani sono, santo uomo, meraviglioso uomo, lui veniva da una famiglia rossa della Romagna, arrabbiati guasti contro Gesù Cristo, è scappato quel fiore di prete, santo. Il Signore, credetemi, può far sorgere i figli anche delle pietre, mica gli mette pensiero. Ma per dire, vedete, normalmente i figli vivono come i genitori, uguale. Io lo vedo sempre. Se voi venite alla scuola media, al catechismo, chi sono i ragazzi che vengono al catechismo? Sono coloro che hanno una famiglia dove si vive la fede, dove si respira il Vangelo, dove si prega. Qualcuno mi dice, ma sono bravi. Tutti sono bravi oggi. E chi è che non è bravo? Anche lui che ammazza è bravo. In televisione avete visto, no? Cioè, ammazzato la moglie. Cioè, ma com'era? Ah, un bravo uomo, meraviglioso. E se era triste che faceva? No, la domanda a voi è. Oggi il criterio è questo. Tutti buoni, tutti bravi. E non è vero. Non è vero, amici. È come la morte. Stendo un velo su tutto e mi sta bene. Mi sta bene. Per rispetto a colui che è morto. Ma, no, ma la morte non santifica i mascalzoni, Sapevate? Se tu sei morto da delinquente, rimani tale davanti a Dio. Poi noi ti pregheremo per te perché Dio abbia misericordia, ma tu rimani quel che sei stato. Vedete, la fede non è come la viviamo noi superficialmente, un qualcosa che dice per i bambini. Voi ci pensate che dai 13 anni ai 60-70 anni, cioè tutta la vita, per molte persone è un vuoto totale. La gente non si informa più di Gesù, non vive più dell'Eucaristia, non si confessa più e soprattutto in casa non si prega più. Non c'è più la preghiera nelle nostre famiglie. Una volta le nonne, le nostre nonne, erano analfabete, la mia mamma ha fatto la seconda elementare. Ma io sulle sue ginocchia ho imparato il latino, la messa, dalla mia mamma che non conosceva il latino. La mia mamma mi prendeva per mano, mi portava alla messa quando era ancora bambino e sempre mi ha dato l'esempio di come si vive in famiglia. Non è passato giorno, genitore, che mi ascoltate. Non è passata notte senza che i nostri e i miei genitori ci convocavano i figli, ci dicevano adesso prima di andare a dormire il papà e la mamma un minuto, 30 secondi preghiamo insieme e poi la mamma segnava sulla croce dei figli la benedizione, ti benedica la tua mamma, il tuo papà. E noi dormevamo e diceva la mamma, belle benedetto, Perugino, cari, belle benedetto. E noi andavamo tranquilli a dormire con la benedizione dei nostri genitori. Ma genitori, ma voi non sapete che siete sacerdoti nelle vostre case? Venite da me, io vi benedico l'acqua, tenetela nelle vostre famiglie, voi papà e mamma. Segnate i vostri bambini con la croce, è il segno della fede. Voi genitori, segnate le pareti della stanza dove vivono i vostri bambini, dove soffrono, dove gioiscono, dove voi formate quel tessuto quotidiano che è la bellezza della vostra famiglia, ma segnatela con la benedizione del Signore. Non aspettate che venga il prete, i preti ce ne sono più pochi a benedire per la Pasqua, fatelo voi. Nel nome di Dio, siete sacerdoti delle famiglie, è così che si mantiene la fede. Pregate con i vostri figli, guardate che i bambini che pregano con voi non dimenticheranno mai per tutta la vita la preghiera insegnata da piccoli. Io di là c'è una filastrocchina, mi dispiace che non l'ho portata, di una nonna del secolo scorso che insegnava ai bambini e non sapevano leggere né scrivere, no? Quindi sulle ginocchia insegnavo le filastrocche. Io sono figlio del Signore Gesù Cristo, va via, ma tutto in dialetto perugino, una meraviglia. Erano le preghiere che i bambini imparavano. Non era sempre la preghiera difficile, Pater Noster, Chiesi, incapivano, no? Però insegnavano il linguaggio della fede. La nonna ti segnava con la croce, ti diceva e ti metteva al collo una medaglina della Madonna Immacolata. Io molte volte le guardo queste ragazze, queste Madonne sono scomparse tutte, c'è più niente. Sono le lettere alfabeto, sono i zodiaci, sono i segni dello zodiaco, c'è il cancro, che non venga per carità, per carità. C'è tutta quella nanna lì che voi conoscete. Amici, la Madonna dice portate al collo i segni della benedizione. Il demonio ha paura dei segni benedetti. E poi venite da me, io vedo Benedico, non mettete al collo immagini, medagliette senza la benedizione, non servono. Dice, ma c'è l'immagine? No, ci vuole la benedizione del prete. Voi sapete come a Medjugorje la Madonna ha detto queste parole: io figli miei vi benedico con la mia particolare benedizione materna, ma fatevi benedire dai sacerdoti, quella è più importante della mia. Pensate che roba. Oh amici, queste mie mani quando vi benedicono, vi benedicono in modo più importante della Madonna. Pensate che roba, perché questa mia mano che si alza è il nome di Cristo, e dice la Madonna è la benedizione di mio figlio. Capite amici cos'è la benedizione di un sacerdote? Allora ecco perché Francesco d'Assisi diceva: se io per la piana di Santa Maria degli Agnoli incontrassi un prete, un angelo, prima saluterei il sacerdote e poi l'angelo. Giusto? L'angelo è a lui superiore per natura, ma per ordine il prete gli è superiore, per l'ordine sacro. Allora, cari amici che mi ascoltate, la fede, trasmettete la fede. Voi siete genitori, i primi catechisti dei vostri figli. È sulle vostre ginocchia che questi bimbi imparano i segni della benedizione, i segni dell'amore, i segni del perdono, i segni della fiducia. Siete voi, mamme soprattutto. E il papà c'ha un'altra funzione, genitori, il papà. Dico sempre quando battezzo i bambini, tu, mamma, ringrazia Dio e trasmetti a sta creatura la dolcezza, l'amore, la tenerezza, il tuo amore di donna. Daglielo tutto a sto figlio. E dico al papà, tu fa come i papà ebrei, prendi il bimbo sulle ginocchia e insegna a tuo figlio la legge. Bambino mio, questo si fa e questo non si fa, questo è bene e questo è male, e glielo spieghi. I padri devono trasmettere la legge, le mamme trasmettono ben altro. Com'è importante, vedete, la fede nasce sulle ginocchia della famiglia, dei genitori. La fede non è una camomilla. Aveva ragione Marx quando diceva, vedendo il contesto dell'ora, che era una proiezione fantastica per liberarci dall'oppressione umana. Ma non è una cosa consolatoria la fede. La fede è una forza che si vive, è Cristo che vive dentro di noi, che ci dà occhi nuovi, animo nuovo per vivere la realtà della vita. Amici, ma non vedete Robbie Williams, quel che è morto l'altro ieri? Manco sapevo chi era, io non me ne intendo di queste cose, ma i vostri figli lo conoscevano tutti, l'attore, il grande in America. Che fa? Che finaccia! Si è suicidato. Droga, alcol e suicidio. Amici, guardate che chi non ha fede è schiavo della paura, schiavo del dolore, schiavo della malattia, schiavo di tutto. Chi ama il Cristo è schiavo solo dell'amore. Noi non siamo schiavi di nessuno e di niente. È Cristo che, quando crediamo in Lui, ci riempie il cuore di se stesso e diventiamo uomini nuovi, creature nuove. Amici, questo fa la fede. Cristo non rattoppa. Cristo crea novità. Cristo non ripara un tessuto lacero. Non ci mette manco le mani. lo cambia nuovo, lo fa nuovo, Dio fa creature nuove. Ecco perché la fede è importante. Ma la fede, dono di Dio che tutti abbiamo, è un piccolo seme che va alimentato. Che dicono i contadini? Le piante non basta piantarle. Se bastasse questo, per carità, bisogna zapparle, concimarle. Stai addosso, mettigli il palo, se no il vento le sposta. I bambini è la stessa cosa. I figli, guardate che l'educazione dei figli è la cosa più importante della vita. Capitemi, amici miei, ascoltatemi. I figli sono il dono più prezioso che il Padre Eterno ci ha fatto. Oggi li ammazziamo, sti figli. Non li coltiviamo, non li amiamo, li abbandoniamo a loro stessi. Non sappiamo più educarli. Tutto sì, tutto sì, tutto va bene. E niente va bene, invece. Quello che no è no. Così è la fede. La fede ha poi delle conseguenze morali. Io mi comporto secondo i miei pensieri. Secondo le mie idee, tale sarà il mio comportamento. Non è una cosa normale credere o non credere. No, no, è diverso. Colui che crede vive in un certo modo, colui che non crede vive in un altro modo opposto. La fede non è quindi una camomillina, non è una pomatina che mettiamo sulle nostre ferite. La fede è l'indirizzo della vita, la fede è la sostanza delle cose, la vita è l'orientamento di tutta la tua esistenza, è il perché, il significato del tuo vivere e del tuo operare. Amici, vedete, perché molti non credono? Qui entriamo in un altro campo. Molti non credono, sapete perché? Per due motivi. Lo dice Pascal, soprattutto nell'età dell'adolescenza. Quando la ragione tace, la passione urla. Tradotto in semplici pensieri vuol dire: non mi conviene essere cristiano, non mi conviene, perché questo mi impedisce di fare il comodo mio. Di qui l'espressione: il cristianesimo vieta tutto. Il cristianesimo non vi vieta nulla. Qui abbiamo dei dottori. I medici non ci vietano niente, ci dicono: oh, attento caro, questa alimentazione è sbagliata, questo è sbagliato, cerca il cambiamento. C'è il dottor mio, mi vieta tutto. No che ti vieta. Ti dice: guarda, ti metti i parapetti, sta attento che lì c'è il burrone. Lì se ti comporti così vai a fini male. Non vuol dire vietare tutto. Secondo me vuol dire orientare in senso la vita nel senso giusto. E così è la fede. Ti orienta nel senso giusto. Io altre volte vi ho detto un'espressione bellissima che voglio ricordarvi. Cos'è la fede? Lasciamo stare la definizione di Dante Alighieri o della filosofia, io voglio darvi quella pratica. Cos'è la fede? Tre paroline. La fede è quella che coinvolge tutto l'uomo: l'uomo cervello, l'uomo volontà, l'uomo sentimento. La fede passa per la testa. Io mi fido, ho le motivazioni, le ragioni per cui posso fidarmi di Dio. Poi dalla testa passa al braccio, alla volontà. Quelle verità che io credo col cervello diventano bene da conseguire. Quindi lo sforzo della mia volontà per raggiungere questo bene. Poi dal braccio passano al cuore e dal cuore passano alle mani. Ecco il percorso. 1, 2, 3, 4. Sono 4 tappe della fede. Io mi fido, testa. Io mi affido, volontà. Io mi lascio condurre perché il mio cuore mi dice che Dio è amore. Quindi applico nella mia vita la fede che è amore. Amici, questo è il processo che dobbiamo fare. Io con i bambini queste cose le faccio in mimica. Voi siete adulti e capite al volo. Capite com'è seria la storia qui? Quindi la fede è il dono più grande che Dio ci ha fatto. Tant'è vero che la nostra Chiesa è fondata sui martiri. Cristo, tutti martiri. L'ultima che vediamo, Miriam, che è in America ora, salvata da tutto il mondo, era pronta a morire a 27 anni, ha partorito in galera il suo bambino e ha detto al giudice: ecco, sono pronta per, ti offro il collo, tagliamelo. Per la fede! Io non rinuncerò mai a Cristo. Amici, il 1,5 milioni di cristiani che stanno scappando da Mosul, da Ninive, che stanno scendendo, certo non si lascia ammazzare come polli, si difendono, ma sono pronti anche a morire per difendere Gesù Cristo. Questa è la fede. Quando tu sei talmente convinto delle tue idee, per cui tu, Cristo, lo stimi il bene supremo e con lui la vita eterna. Dice l'uomo, che giova all'uomo, dice Gesù, guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Che giova? Se tu perdi l'anima, con che la riscatti? Dice ancora Gesù. Con che la riscatti? Capite? Se io conoscessi tutte le lingue, se io dessi il mio corpo alle fiamme, San Paolo Corinzi, capitolo 12, parla dell'amore e poi dice, tutto questo a che serve? Conosco tutte le lingue del mondo, ma che serve? Se non avessi Cristo, se non avessi la fede, la speranza e la carità. La fede cessa quando Dio lo vediamo face ad facem, vis-à-vis, faccia a faccia. La speranza cessa quando il bene che io vedo lo conseguo e ciò che rimane delle tre virtù è l'amore, la carità, quell'amore che ci lega in questo mondo ma che diventa la gioia per tutta l'eternità. Amici, io vi auguro oggi, domenica, la fede della Cananea. Andiamo noi incontro a Gesù, gli diciamo, Signore, ho bisogno di te, dammi la fede, io ci credo che tu possa far tutto. Gesù non si stanca di dirci, ti sia fatto come vuoi, perché la fede trasporta anche le montagne. Dice la Madonna che il rosario, a lei tanto caro, pensate, tanto caro, allontana le catastrofi e anche la guerra. E ci siamo. Amici, torni il rosario delle nostre famiglie, perché questa guerra che si vede, che si intravede, si allontani da noi. Che il Padre Eterno, che vuol tanto bene ai suoi figli che siamo noi, ci allontani da questa catastrofe che sarebbe la distruzione dell'umanità. Auguri per una fede vera cristiana, consolidiamola con la preghiera e con la parola di Dio e allora saremo non i cristiani da camomilla, ma cristiani da Colosseo. Chi è il Colosseo? Cos'è il Colosseo? Parla ancora di Marte, parla il mio Sant'Ignazio, che lì fu sbranato dai leoni. Se anche i leoni si accovacciassero ai miei piedi, io li stimolerei per dir loro, trituratemi, io voglio diventare il frumento di Cristo. Amici, questa è la fede dei veri cristiani.